4 minuti dopo le 20, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti adesso, rieccoci con l'orizzonte delle 20. Stasera parliamo di una parola che ormai sembra a tutti gli effetti sdoganata nel dibattito pubblico. Fino a qualche tempo fa era tabù, adesso non lo è più, è la parola remigrazione. Il concetto che consiste nella pulizia etnica attraverso la deportazione di massa verso il luogo di origine degli immigrati e anche dei loro discendenti, a volte inclusi coloro che sono nati in Europa o negli Stati Uniti e hanno la cittadinanza locale. Parliamo di questo nella puntata di approfondimento di stasera, perché insomma ci sono diverse notizie da mettere in fila, alcune abbiamo provato a elencarle anche poco fa nel giornale radio. La prima: questa domenica ci sarà un corteo pro remigrazione a Gallarate, il 13 dicembre un'altra manifestazione a Brescia, in prima fila ci sono diverse sigle dell'estrema destra più o meno note, da Casa Pound a Veneto Fronte Skinhead fino alla Rete dei Patrioti. E fin qui forse si tratterebbe solo di folklore, ma a dirci che non è affatto soltanto folklore è che queste parole, che erano identitarie per l'estrema destra più estrema appunto, stanno ora entrando sempre di più nel discorso pubblico dei partiti della destra tradizionale, quelli che siedono in Parlamento, quelli che sono al potere, tanto in Italia quanto all'estero. Matteo Salvini e il generale Vannacci, lo sapete, hanno spesso utilizzato questo termine. La Lega addirittura vorrebbe organizzare ad aprile, nel mese della Liberazione, un summit pro remigration in Piazza Duomo. Questa è un'altra delle notizie da mettere in fila. La parola dunque è ormai sdoganata, e se non bastasse Salvini a dare impulso a un nuovo pensiero, ad alzare ancora di più l'asticella, è ovviamente Donald Trump. Presidente americano, con le sue politiche durissime, con le retate dell'ICE, la polizia anti-immigrazione, ha già messo in pratica qualcosa di simile. Persone considerate illegali, non certificate al 100% come irregolari, che vengono prese e portate via arbitrariamente. E insomma, tutte queste notizie messe in fila forse ci indicano che questo diventerà il tema centrale delle politiche della destra, dai movimenti più radicali fino a quelli più tradizionali nel prossimo futuro. Questa è l'incognita di cui parliamo adesso all'orizzonte delle 20, partendo dagli Stati Uniti, e saluto Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Partendo dagli Stati Uniti, partendo da quanto successo a Washington, qualcosa di molto grave nelle scorse ore, una sparatoria che ha ferito dei militari della Guardia Nazionale, uno di questi, una soldatessa, oggi è morta, e a sparare il fuoco era un uomo di origine afghana. La risposta di Trump è stata durissima, ha annunciato di voler sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i paesi del terzo mondo, poi aggiungendo anche che adesso solo la migrazione inversa può porre rimedio a questa situazione. Insomma, la rimigrazione è già realtà negli USA, professoressa.
Sì, diciamo che questo fatto doloroso che è successo a Washington ha dato ulteriore impulso alle politiche di Trump, che in realtà erano già abbastanza chiare sia nel primo mandato e poi all'inizio di questo, con ordini esecutivi, memorandum e documenti presidenziali che mettevano l'accento appunto su una politica di repressione nei confronti dell'immigrazione, più che di remigrazione parlerei di vera e propria deportazione. Nel caso, già nel primo mandato, Trump aveva individuato 12 paesi considerati paesi da mettere sotto controllo, perché le persone che emigravano da quei paesi dovevano essere considerate una minaccia per la sicurezza nazionale. A giugno questi paesi sono diventati 19, fra questi appunto l'Afghanistan, ma la Somalia, tutti i paesi che non casualmente lui definisce del terzo mondo. E questo è un tema, come dire, importante, perché ci dà conto anche del discorso culturale che sta alla base di questa visione, che vede una gerarchia tra primo e terzo mondo, tra i cittadini del primo mondo. Trump ha minacciato, per esempio, di togliere la cittadinanza a tutti coloro, non soltanto che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, la tranquillità delle città, ma anche coloro che sono ritenuti non compatibili con la civiltà occidentale. Cosa si debba intendere per civiltà occidentale, ovviamente, vuol dire, è tutto da vedere. E le politiche che sta portando avanti Trump sono politiche molto chiare da questo punto di vista, ed effettivamente possono anche costituire un modello di riferimento per altri paesi e per le destre di altri paesi, perché naturalmente l'immigrazione sta diventando ancora una volta, non è la prima volta, non lo è negli Stati Uniti, non lo è nemmeno in altri contesti, ma sta diventando anche una sorta di capro espiatorio rispetto a tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con il disagio economico, le disuguaglianze, le difficoltà anche di gestire il disagio all'interno di contesti, soprattutto di quelli urbani. Nel caso statunitense, inoltre, è un ulteriore attacco che Trump fa al Partito Democratico, ai Liberal, se l'è preso non soltanto con gli immigrati,
anche con Biden, certo,
con Biden, come sempre, sì. Ritenuto responsabile naturalmente dei 76.000 afghani che sono stati accolti negli Stati Uniti dopo il 2021, ma per esempio anche nei confronti della comunità somala. Lui ha detto che le gang somali si stanno impossessando dello stato del Minnesota. Lo stato del Minnesota è quello che ha espresso la prima donna, anche lei rifugiata somala, deputata Ilhan Omar, e oltre che essere lo stato del governatore Tim Walz, che era il candidato alla vicepresidenza nella campagna elettorale dello scorso anno.
E ci ricordiamo anche le parole contro le persone di cittadinanza haitiana che addirittura mangiavano cani e gatti,
certo,
durante la campagna elettorale. Ma senta, professoressa, ma per capire le differenze tra la società italiana e quella americana. La società americana è una società composta da immigrati proprio intrinsecamente per sua natura e costituzione. Quindi quanto fa presa questo discorso al di là della base MAGA, che ovviamente sappiamo quanto sia sensibile al tema dell'immigrazione, ma non è soltanto la base MAGA che, insomma, compone la società americana.
No, sicuramente non è soltanto la base MAGA. Il problema è che l'aggressività dell'ufficio sull'immigrazione in realtà ha avuto un impatto nella mobilitazione che noi abbiamo visto sia ad aprile che qualche settimana fa nei cosiddetti No Kings Day.
Sì.
No, la mobilitazione che ha visto milioni di persone scendere in piazza per protestare è stato anche il risultato delle azioni, dei raid che sono stati fatti nelle grandi città, a Los Angeles, a New York e non solo, dove naturalmente questi attacchi hanno vi mostrato come ci sia stata anche una repressione nei confronti di persone che condividevano la quotidianità con tutti gli altri americani nativi. Quindi questo ha reso ancora più evidente la difficoltà, appunto, di andare incontro a situazioni che stavano mettendo in discussione, sì, le libertà civili e le libertà individuali.
Sì,
a questo,
sì,
poi si aggiunge il fatto, ultima cosa, sì, che in realtà Trump sta affrontando la reazione dei tribunali e dei giudici. Sono ormai più di 225 i giudici che hanno respinto le misure di restrizione, con più di 700 casi. Sono giudici non soltanto nominati da presidenti democratici, ma anche da presidenti repubblicani. E questo, come dire, è un elemento che deve essere tenuto in considerazione.
Sì, assolutamente. Poi ha colpito molto la società americana, perché questi provvedimenti vanno a colpire delle forme di integrazione molto più profonde, no? Perché sono, insomma, decenni, se no secoli di integrazione negli Stati Uniti. un caso ovviamente diverso dal nostro, da quello italiano, e quindi ci si ritrovava poi portati via delle persone con cui hai condiviso la tua quotidianità, e questo ha creato grande indignazione soprattutto tra quella parte di cittadini americani che hanno scelto poi di protestare e di scendere in piazza. Professoressa Raffaella Baritono, la ringraziamo, la salutiamo.
Grazie a voi, arrivederci.
Raffaella Baritono, americanista all'Università di Bologna. Saluto adesso Elia Rosati, storico alla Statale di Milano, scrittore, studioso dei movimenti di estrema destra. Benvenuto.
Grazie a voi e buonasera a tutte e tutti.
Per passare dagli Stati Uniti all'Italia, allora, piccolo excursus prima di tutto, insomma, che cosa intendiamo per remigrazione? Perché fino a qualche tempo fa questa parola era una parola tabù, nessuno si azzardava a dirla.
Allora, diciamo che il concetto di remigrazione, che è diventato uno slogan ma è una teoria razziale vera e propria, ha cominciato a circolare in chiusi ambiti, circoli intellettuali dell'estrema destra francese già negli anni Ottanta, diciamo andando ad elaborare una teoria di profilazione razziale per la quale ci sarebbero degli elementi da espellere, diciamo, in difesa delle società occidentali. Questa parola poi ha sedimentato pian piano e nell'ultima decina d'anni è diventata tragicamente mainstream all'interno di una propaganda di destra che si è sempre più, diciamo, contaminata o è sempre stata più spudorata nell'esporre dei concetti radicali che invece, come dicevo, prima negli anni 80 e 90 erano appannaggio di piccoli gruppi neonazisti o di piccoli circoli di destra, e quindi è diventata, come dire, una nuova, diciamo, parola d'ordine che rispecchia anche una strategia politica in tandem con quella che è stata negli anni della grande crisi la proposta, diciamo, politico-razzista principale, che era quella della combattere la sostituzione etnica, cioè l'idea che ci fosse, come dire, un piano oligarchico finanziario per la quale i vari paesi sarebbero stati colpiti agevolando l'immigrazione, era il tema dei taxi del mare, come vennero definiti da qualche politico italiano, e che quindi i flussi migratori fossero indirizzati per colpire e saturare il welfare di alcuni paesi, quasi fossero un'arma economica, e che quindi questo avrebbe comportato radicalmente una sostituzione etnica in pochi anni. Stesso concetto francese, René Camus, un giornalista all'Assalto, aveva scritto dei testi in cui si diceva: fra 60 anni non ci saranno più francesi, dobbiamo, come dire, impedire la sostituzione etnica. Ecco, la remigrazione è un tandem con questo, nel senso che la remigrazione è la risposta per evitare la grande sostituzione etnica, che è una parola d'ordine che è circolata soprattutto nei movimenti cosiddetti identitari giovanili, invece tedescofili, germanofili, quindi in Austria e in Germania. È molto noto questo leader viennese, Martin Selner, che è uno degli esponenti di questo movimento di giovani identitari, che è un movimento transnazionale che ha sede soprattutto in Belgio, in Germania, in Austria. Ci sono delle sezioni italiane, ma sono poche cose, ed è diventato mainstream anche nel nostro paese, diciamo, grazie al cosiddetto Remigration Summit che era stato programmato. Ma è una parola che in realtà è diventata famosissima, questo va detto, da un comizio di Trump in poi, e grazie a una campagna elettorale molto aggressiva di Alternative for Deutschland, che, certo, in alcuni piccoli centri addirittura aveva spedito dei volantini ad hoc a famiglie che secondo loro non avevano un cognome tipicamente teutonico, che avevano la grafica di un biglietto aereo dicendo: quando vinceremo le elezioni, erano le elezioni nazionali le ultime, sarete remigrati, questo è il biglietto.
Arriviamo poi anche ai partiti più tradizionali della nostra storia, della storia italiana. Scusi Rosati se la interrompo, perché voglio salutare Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi. Saluto subito, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Tra poco veniamo da lei, Noto, sempre prima con Elia Rosati, da Trump ad Alternative for Deutschland fino ai partiti, insomma i nostri partiti, la Lega in primis. La parola remigrazione dalle frange più estreme ormai è entrata davvero stabilmente nel discorso dei nostri partiti di destra, quelli che siedono in Parlamento, quelli che sono al governo.
Sì, assolutamente. Diciamo, questa è sempre stata una capacità della Lega di ibridarsi con delle teorie molto radicali tramite, diciamo, i suoi seggi nel Parlamento europeo. Cioè, effettivamente il gruppo dei cosiddetti sovranisti, oggi patrioti, è anche un laboratorio di idee radicali, e la remigrazione, che sulla quale sono tutti concordi e che tutti vanno a sbandierare nei loro programmi, nei loro comizi, nei loro manifesti elettorali, fa parte di questa contaminazione culturale radicale in cui la Lega è pienamente parte, nel senso che non è semplicemente un soggetto passivo, ma è un soggetto attivo, anche perché ricordiamocelo che è uno dei partiti più importanti, diciamo, nel mondo della destra identitaria e xenofoba europea. Gli italiani non sono gli ultimi arrivati, gli italiani sono i più forti,
certo.
Cioè, più forti di noi ci sono soltanto diciamo, partiti o posizioni che sono nell'est europeo, che governano, come Orban. Sì, potremmo dire che c'è il Front Nazionale Alternativo für Deutschland, ma loro non sono al governo dei loro paesi, non ci sono mai andati, per cui chiaramente gli italiani, e soprattutto in questo contesto la Lega, in altri contesti Fratelli d'Italia, sono gli azionisti maggiori.
Gli azionisti di maggioranza del discorso, di questo discorso. Resti lì, Elia Rosati, vado da Antonio Noto per chiedere, direttore, quanta presa c'è della parola remigrazione nell'opinione pubblica? Ma davvero è un tema a cui adesso si guarda e che in qualche modo muove l'opinione pubblica?
Beh, è un fenomeno che sta cambiando nella percezione degli italiani. Solo fino a 5-6 mesi fa l'immigrazione non era tra le maggiori preoccupazioni degli italiani, e soprattutto si era perso quel legame, quella correlazione tra presenza di immigrati irregolari e percezione di insicurezza nelle città. Stiamo registrando invece da qualche mese un trend completamente opposto. È come se questa opinione, diciamo contro gli immigrati possiamo dire, sta diventando sempre più dura, per cui adesso è prevalente per esempio la quota di italiani che ritengono che ci possa essere il pericolo di una sostituzione etnica. Questo sì è stato un cavallo di battaglia della Lega, ma nella popolazione in realtà non aveva preso diciamo una prevalenza così importante. Invece stiamo registrando un trend proprio di paura, il fatto che la presenza di tanti immigrati possa poi impattare, influire in futuro su una sostituzione etnica. E poi è ricomparso invece la correlazione tra presenza di immigrati e sicurezza nelle città. Ecco, molti, ormai è sempre più crescente la quota di italiani che ritengono che l'insicurezza sia dovuta soprattutto a una maggiore presenza degli immigrati.
Ecco, ma direttore, un'altra, il dibattito sui social sta contribuendo in qualche modo anche a questa narrazione?
Sì, perché poi i dati oggettivi non ci dicono questo, no? Ecco, però sicuramente c'è il racconto sui social, ma devo dire anche il racconto un po' che sta facendo la TV con varie trasmissioni, no? Molto concentrati sui reati degli immigrati, no? Cioè si parla soprattutto dei reati degli immigrati e non reati degli italiani, quindi si è molto concentrato questo tipo di racconto e alla fine ha fatto breccia. E devo dire che se è scontato, come dire, che il livello di attenzione possa essere alto tra l'elettorato del centrodestra, ma noi stiamo registrando anche quote di un elettorato del centrosinistra ancora minoritario, ma comunque sia parliamo del 20%, un elettore su 5 che addirittura dico inteso perché non è vicino alla propria ideologia,
sì,
che comunque gli immigrati dovrebbero essere respinti immediatamente, ma o meglio portati nel loro paese immediatamente, no? Quindi la politica dell'accoglienza è un qualcosa che non riesce più ad avere gradimento.
Interessante, direttore, la ringraziamo, sappiamo che è in viaggio, la lasciamo andare, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a voi, buonasera a tutti.
Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, ritorno da Elia Rosati per un'ultima domanda, poi lasciamo andare anche lei che ha anche lei altri impegni, sappiamo, soltanto per chiederle quanto è seria la Lega, quanto è seria la destra italiana, poi nel portare avanti, se mai vorrà, queste politiche, cioè la vera e propria deportazione come negli Stati Uniti, perché vediamo i movimenti di estrema destra e a volte li identifichiamo, li definiamo soltanto folklore, ma nel momento in cui quel discorso passa ai partiti, al governo, forse vale la pena fare un altro tipo di pensiero.
No, ma guarda, allora il punto è che è la stessa identica cosa, cioè noi abbiamo perso radicalmente un confine, diciamo, da questo punto di vista, cioè i partiti di destra vanno al potere su posizioni radicali e adottano strategie di governo radicali, questa è la verità. Quindi non stiamo parlando più di, come dire, campagne elettorali rabbiose e poi governi che invece sono timidi. L'area immigrazione, oltretutto, è una teoria che prevede una precisa profilazione razziale della popolazione secondo tre gruppi, quindi anche ha un suo, diciamo, una sua dinamica anche applicativa che è veramente drammatica da questo punto di vista. È una proposta estremamente radicale che però si può adattare soltanto a delle politiche di Stato. Cioè la remigrazione non è uno slogan da gruppo neonazista in strada, la remigrazione è una strategia amministrativa e come tale quindi è ancora più preoccupante che sia un cavallo di battaglia di destre che sono al governo.
E quindi insomma, è molto seria, molto concreta la cosa e potremmo vedere un'escalation, no? Come abbiamo visto anche negli Stati Uniti, il passaggio da oltreoceano, insomma, anche qui non è qualcosa di inimmaginabile, no? Da qui a un prossimo futuro.
Certo, e oltretutto noi abbiamo già delle politiche di restringimento degli spazi, diciamo, di spazi di agibilità anche di democratica e anche dal punto di vista normativo estremamente suscettibili a critiche come le zone rosse, come la maggiore militarizzazione. Ecco, la remigrazione sta anche un po' in questo, perché poi qualcuno poi la deve fare la remigrazione particolare, deve modificare delle leggi e non sono mai delle leggi che vengono modificate tutte di colpo, ma c'è bisogno di un'adattabilità anche ai contesti in cui vengono applicate. Sicuramente il risorgere di teorie sulla sicurezza, le zone rosse, gli allarmi, soprattutto sulle seconde generazioni, che sono una delle categorie da remigrare,
certo.
Cioè chi non si adatta, anche se è nato qui, è una delle tre categorie da remigrare, sono sicuramente contestualmente e culturalmente vicine o interne a una strategia o una discussione sulla remigrazione. Salvini stesso programma un meeting a Milano per parlarne.
Esattamente, quella è una delle notizie che abbiamo messo in fila questa sera. Ultimissima cosa, proprio telegrafico se possiamo, Elia Rosati, anche a lei un'opinione sulla presa, sull'opinione pubblica, c'è davvero questa presa su questo tema?
Beh, allora sicuramente concordo con l'intervistato di prima, il tema della sicurezza che era in qualche maniera venuto un po' meno, diciamo, tra i primissimi punti è invece risorto, anche perché va detto c'è una competizione poi fra le forze di destra di governo, ecco, quindi chiaramente il profilo un po' più amministrativo istituzionale, anche con una forza o presunta forza sul piano internazionale di mediazione ma governativa assunto da Giorgia Meloni, spinge un po' la Lega adesso a tornare un po' anche nelle strade, a essere un po' più battagliera, e sicuramente, diciamo, la remigrazione è un punto, certo, una strategia all'avanguardia anche per fare questo, quindi c'è questa partita interna, sì. Ma loro ritengono che il paese sia pronto per accettare cose
del genere. Sì, questa è la sensazione. Grazie Elia Rosati, alla prossima.
Grazie a voi. Buona serata.
Ultima opinione che vi sottopongo è quella della politologa Nadia Urbinati, che tiene dentro sia Stati Uniti che Italia.
Il tema di attenzione nel mondo Trump, né a New York né... Io vivo solo a New York di fatto, però leggendo i giornali, questo è un paese di immigrati, quindi non... l'immigrazione è come un termine simbolico, vuoto, che riempie tutto quello che ci si vuole mettere, quindi in Italia verrà riempito da Salvini e dai reazionari per dire che loro sono difensori della patria, dei confini sacri, eccetera. Qua viene usato per ragioni di lavoro e per dire che se c'è disoccupazione la colpa è di coloro che premono le porte, quindi in ogni paese viene usato per sfuggire i problemi del paese medesimo e rendere è quindi facile una identificazione diciamo polarizzata all'interno dell'opinione.
In Italia, in Europa, ma in Italia in particolare, gli istituti di sondaggio, gli istituti demoscopici, ne abbiamo uno anche questa sera, dicono che questo è un tema che fa presa sull'opinione pubblica,
certo,
in maniera ampia.
È un paese piccolo il nostro. È un paese piccolo il nostro. Non è un paese, uno non è un paese di immigrazione, è un paese di italiani. E quindi quelli che arrivano sono sempre percepiti come degli stranieri, appunto. gli Stati Uniti sono un paese che non ha una nazione, se l'avevano è stata sterminata da coloro che hanno conquistato questo territorio, quindi è un paese di immigrazione, sono due cose diverse, però viene usato dalle destre il tema immigrazione, che non è un tema, viene usato come termine per attrarre i consensi. In Italia ha molto attrazione, è un paese alle sue coste sono tante, avvicinabili, è la parte, è il confine dell'Europa, quindi si arriva sempre dai confini ovviamente, e insomma, quindi è chiaro che loro usino questo termine, questo tema, ma è un tema assurdo in Italia soprattutto perché gli immigrati, per quanto ne so e leggendo anche le statistiche, non rimangono spesso in Italia. L'Italia è un punto di arrivo per andare altrove in Europa, perché in Italia non c'è lavoro, c'è una condizione di precarietà anche per i medesimi italiani, quindi è uno spauracchio che viene usato quando non ci sono altri argomenti.
Questa differenza con gli Stati Uniti significa anche che invece negli Stati Uniti fa meno presa questo argomento di Trump?
Sì. Sì, fa molto meno presa, sì. Fa più presa ovviamente se vai in New Mexico o in Texas, dove c'è la presenza del border, del confine. Nei paesi di confine c'è più questo sentimento ovviamente. Quindi il Texas sarebbe quasi come l'Italia, cioè lì c'è un problema, ma non perché c'è il problema, il Texas potrebbe sfamare il mondo, ma perché è sentito così da coloro che vivono nel Texas. Tra l'altro, mentre diciamo sono trumpisti in questo anti-immigration, tuttavia quando devono diciamo trovare lavori poco frequentati o poco desiderati dagli americani, devono andare proprio tra gli immigrati. Quindi i lavori nei campi, i lavori delle pulizie, io sono un aeroporto, qui è soltanto gestito il sistema diciamo delle pulizie, gestito da società che lavorano con i migranti. Quindi da un lato si grida contro, dall'altro non si può vivere senza.
Da un lato si grida contro, dall'altro non si può vivere senza. Insomma, questa è un po' la sintesi di tutto il discorso che abbiamo fatto oggi all'Orizzonte delle 20 su questo tema, la remigrazione, ne parleremo ancora sicuramente. Ci fermiamo qui però per stasera. Mattia Guastafiero vi saluta, vi augura buon weekend. Ciao, ciao a tutti.